benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Ciao, buonasera fratelli. Vi abbracciamo. Tutti vi abbracciano stasera, vi amiamo, vi benediciamo. E fratello Giuseppe.
Anche io li abbraccio.
Meno male.
Ma dillo.
Anche fratello Giuseppe vi abbraccia e vi ama tanto e vi pensa sempre e parla di voi sempre.
Scusa, non mi lasciare fuori dalle...
No, impossibile.
Stai dando tutti i saluti?
No, non ce la farò mai a lasciarti fuori. Fratello Giuseppe, hanno appena annunciato una grande notizia, importante passo storico. Hanno eletto il nuovo Papa e lo hanno annunciato dal balcone della Basilica di San Pietro.
Dal balcone o dalla finestra?
Dal balcone, comunque. Più o meno, non so
comunque
cos'è.
Vedremo.
E quindi abbiamo un nuovo Papa, tutti stanno celebrando. Cosa pensi tu di questo Robert Francis Prevost?
Ma guarda, io non ho ricevuto nessuna profezia né niente. Il Signore ancora mi deve parlare, mostrare. Da quello che... Quindi vedremo. Quindi io ci vado piano, che se il Signore non mi mostra una cosa chiara non lo dico. Sappiamo, diciamo, che era un grande sostenitore di Bergoglio.
Mm-hmm. Eppure non è uno di quei nomi conosciuti che stavano promuovendo, come Parolin, come il Filippino, come altri, che dicevano che hanno priorità. Questo è apparso dal nulla e non è molto conosciuto questo.
Il Filippino che era super a favore dell'inclusione.
Sappiamo di cosa.
Eccetera, eccetera, voi sapete cosa.
Sì.
E allora, cioè, questo è americano, statunitense, e probabilmente è molto contro Trump, probabilmente.
Ah sì? Anche se è americano?
Non l'ho mai sentito, ma in America ci sono pro e contro.
Oh.
C'è la Chiesa Cattolica a favore dei democratici di sinistra, comunisti, socialisti, che si chiamano, virgolette, democratici. Un po' come il PD in Italia, no? E allora... Io non ho mai sentito parlare di questo, quindi è uno che è stato sempre sotto il radar, però era uno dei bracci destri di Bergoglio. L'altro era Parolin, che non è stato eletto, che era uno dei favoriti.
E pensi che quindi continuerà la politica di Bergoglio?
Da tutte le apparenze sì. Certo, perché Bergoglio lo aveva scelto, lui era cos'era, vescovo, arcivescovo in Perù.
Ah, sì.
E Bergoglio aveva licenziato il suo predecessore, che era un altro arcivescovo, però era diciamo di filo Benedetto XVI, che era un buon cattolico, però Bergoglio è massone.
Cosa pensi che cambierà nella Chiesa Cattolica?
Signore, non ho sentito niente dal Signore su questo. Ho sempre detto che la Chiesa Cattolica sta camminando in direzione anticristo, cioè direzione ecumenismo, inclusività, voi sapete di cosa.
Mm-hmm.
È tutto inclusivo, no? È tutto eccetera. E sta andando in direzione assolutamente sbagliata. Cioè adesso... Quindi da tutte le apparenze, almeno per ora, quest'uomo sembra essere la perfetta continuazione di Bergoglio. Guarda, stavo dando un'occhiata qui ai giornali, un attimo, e che questo si chiama Prevost, in italiano si legge Prevost. Prevost è degli Stati Uniti, era altamente, qui c'è un giornale che dice, editoriale Domani It, giornale che dice... La stima di Bergoglio per Prevost era proseguita per tutto il suo pontificato di Bergoglio, che lo ha portato nel 2023 a nominarlo prefetto del Dicastero per i Vescovi e presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina, dice il giornale. Un ruolo cruciale nel processo di attenzione, selezione e supervisione dei Vescovi in tutto il mondo che ha influenzato... significativamente la realizzazione della riforma della Chiesa sognata dal Pontefice. Quindi praticamente era uno dei suoi bracci destri, in poche parole. Ecco, è uno che crede molto nell'inclusività, questo qua, dimmi.
E la sua elezione, come pensi che va con le profezie?
Va in direzione delle profezie. Sì, va in direzione, perché questo qui adesso non so cosa farà, questo può anche avere un colpo di fulmine e cambiare dottrina. Di solito non è così, però potrebbe anche essere. Ma praticamente sta andando nella direzione terribile che andava a Bergoglio. Va bene, la sua presenza è molto più cattolica di Bergoglio, non sembra un pacciamama, eccetera, sembra un cattolico serio, sembra, infatti i giornali dicono che lui è molto timido, che non è uno sfacciato che cerca sempre di essere nel centro dell'attenzione, mm-hmm. E questo è un gran buon segno.
E questo può essere un potenziale falso profeta di Apocalisse 13?
Non lo so.
Non lo sappiamo.
Perché per rispondere a questo dovrei dirti che è arrivato l'Anticristo.
Sì, o
sta per arrivare a poco.
Quindi si vedrà, sì.
E questo io non lo posso dire, perché se il Signore non mostra una cosa, guarda, è importante non perdere l'occasione per stare zitti. D'accordo?
Ma è appena stato eletto, dobbiamo ancora vedere i frutti. E va bene.
Sì, ma lo so che i fratelli sono affamate di profezie, di rivelazione, ma io mica posso guidare fuori strada, però. Mm-hmm, mm-hmm. Cioè, quando il Signore mi mostra, lo dico. Ho fatto degli errori nella mia vita, che ho anche corretto e anche chiesto scusa, però le cose che io continuo a credere, ci credo perché è basato sulle scritture. Sui papi possiamo andare solo con rivelazione, che ancora io non ho ricevuto su questo qua. Però
solo che...
da quello che lui dice, è sempre direzione Bergoglio, cioè direzione disastro.
Ah, sì. Dora dice che una delle sue citazioni dice che...
Tutti sono benvenuti nella Chiesa Cattolica.
Tutti.
A chiacchiere.
Tutti,
e perché
sì.
Non invitano i protestanti e non fanno la comunione, la Santa Cena con i protestanti?
Mm-hmm.
Va bene, perché sono tutte chiacchiere e tutto fumo? E cos'era? Fumo bianco che l'hanno annunciato. Tutto fumo e niente arrosto. I protestanti sono nella stessa fossa, non invitano i cattolici a fare la comunione con loro, perché i cattolici sono del diavolo, i protestanti sono di un altro diavolo, cioè praticamente si possono dare la mano tutte e due chiese. Invece la vera chiesa, perlomeno come la concepisco io, è una chiesa di, vuoi leggerlo, Giovanni 10 verso 16?
Mm-hmm, sì. Giovanni 10, 16.
Al 16.
Ho altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Giovanni 10, 16.
Ok, e anche Matteo 23, 8. Fratelli che hanno fatto corso biblico, queste cose le conoscono più che bene, ma fammele ripetere per i fratellini nuovi che il corso biblico non hanno fatto, ma è gratis, potete chiederlo, fratelli.
Ma voi non vi fate chiamare rabbi, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. Non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli.
Che differenza è?
Matteo 23, versi 8 e 9.
Che differenza c'è tra papa e padre?
Ma è la stessa cosa.
È la stessa cosa, almeno mm-hmm. ufficialmente. E Gesù dice: non chiamate nessuno vostro padre, il padre è quello dei cieli.
Mm-hmm.
A loro non gliene frega assolutamente niente e lo chiamano Papa. Ma non sei Papa. Come no? Infallibile. Ma quale infallibile della nonna? Quando mai Bergoglio ne ha azzeccata una?
Mm-hmm.
Le uniche cose giuste che ha detto Bergoglio sono i bigliettini che leggeva alla finestra che i suoi segretari gli preparavano. Ma quando gli parlava a ruota libera sugli aerei, si salvi chi può. Sembrava una pacciamama incarnata in versione cattolica. Ci siamo?
Sì.
Insomma, a come si presenta sto Papa, va bene, sono le stesse belle parole di Bergoglio. Inclusività, tutti inclusi!
Mm-hmm, mm-hmm.
E voi sapete cosa vuol dire questo, no? Quindi non mi mettete nei guai, perché se parlo di questo mi chiudono il canale. Allora, tanto per cambiare, anche lui mette, questo nuovo Papa ha già messo la chiesa, qual è la chiesa peruviana, mi pare, nelle mani di Santa Maria da Cascia. Cioè praticamente mettono la chiesa nelle mani dei santi. Ma frate Giuseppe, chiedo scusa, cosa c'è di male coi santi? Non c'è niente di male coi santi. O meglio, loro si sono presentati come peccatori. Paolo diceva, io sono il capo dei peccatori, diceva Paolo. Mette la Chiesa nelle sue mani. Cosa c'è di male con Paolo? Tutto. Tutto. Senza Gesù non è neanche salvato Paolo. Ci siamo?
Sì.
Lascia perdere Paolo, Pietro, le sante, la santa, la santissima, la. D'accordo? Guarda, Deborah mi guarda. Deborah, perché mi guarda con quel tono di voce? Si dice in inglese. No, perché lei è luterana, eh? Luterana, protestante, con la P maiuscola.
Ha detto, non sono più luterana, dice.
Finalmente ti sei unita alla nostra chiesa? Finally you joined our church. Ma lei non c'è niente contro i luterani, solamente che lasciamo perdere.
Sì.
Cioè, c'è una chiesa, un Dio, un Salvatore, nel libro dell'111.
Efesini 4.
4.
Dice verso 4. Vi è un solo corpo, un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio.
Aspetta,
e Padre di tutti.
Battesimo, acqua, spirito, cosa specifica lì?
Non dice.
Non dice.
Un solo battesimo.
Quindi per l'Androni che sostituite il battesimo dello Spirito Santo con l'acqua, per cortesia leggere, riferimento Efesini 4.
Efesini 4 verso 5, un solo battesimo.
Un battesimo, per cortesia, quell'acqua lì era di Giovanni Battista, adesso è Recoaro, Boario, San Pellegrino, Terme, quello che volete. D'accordo, ma l'acqua cosa vuoi che ti dia? È come la circoncisione, ti dà niente, è finita, ciao, è arrivato uno che si chiama Gesù. Scusa Angela, l'interruzione è che tu leggevi così bene.
Un solo Dio è Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Efesini 4, versi da 4 a 6.
Amen.
Amen.
Ma credo che sia stato, se non vado errato, l'anno 1054, si è svegliato un Papa, sai cosa ha detto?
Cosa?
Io sono il Papa di tutto il mondo, anche degli ortodossi.
Ma come?
Io sono Abemo Papus, Er Papo, Er Papo.
Oh no.
Capito? La Chiesa ortodossa è tutto attacchi al tram, non so se c'erano i tram a quei tempi, e pedalare in bicicletta. E questo si sveglia la mattina e dice, io sono il Papa di tutti, aspetta che ti informo, li mortacci, come dicono a Roma.
Allora, a parte il fatto che persino il nome del Papa è sbagliato, chiamarlo Papa, i fratelli scrivono e chiedono solo questo: qual è il tuo giudizio riguardo a questo nuovo Papa appena eletto?
Ma io chi sono per giudicare? Scusa,
ma lui, opinione così.
Lui sarà, finioni, sono come i carciofi. Cioè, i papi vengono giudicati come tutti gli altri, che sia Papa o Papa, se sia quello che ti pare, protestante o cattolico, le nostre opere ci benedicono nel nome di Gesù o ci condannano nel nome di Gesù. Mm-hmm. Quest'uomo sarà giudicato come l'ultima persona, la più piccola. Mm-hmm. Capito? Quindi adesso perda la facciassi alla finestra col pennellino e benedire l'acqua santa. Sai che Papa, prima di morire, ha fatto il testamento, ha mandato una benedizione per aiutare i palestinesi.
Oh.
Sai, i palestinesi che non gli è rimasta quasi neanche una casa in piedi, tutti gli ospedali distrutti, tutte le scuole, tutto, quasi tutto. E allora il Papa ha lasciato nel suo testamento una cosa earth-shaking, come in italiano, earth-shaking, che sconvolge.
Mm-hmm.
Ha regalato la sua Papa mobile ai palestinesi per fare un'ambulanza. Ma questi qui hanno bisogno di non so quanti miliardi per ricostruire, gli dai una macchina, ma questo qui potrei regalargliela anche io. Cioè anche io potrei comprare una macchina usata e dire, oh, fate un'ambulanza. Uh-huh. Ma se tu non sai più dove mettere i soldi nel Vaticano, nello IOR. Adesso è arrivata una multa contro il Vaticano che devono pagare, avevano fatto degli intrallazzi a Londra, un edificio così, e erano in causa con uno lì, loro con tutti i loro soldi si permettevano di litigare sui soldi per un edificio che avevano investito a Londra. E alla fine, mentre erano in conclave a leggere il Papa, è arrivata la notizia sui giornali che dovevano dare un pacco di milioni di euro a uno che era stato danneggiato dall'ultima, adesso non c'ho tutti i numerini, ma un sacco di milioni di euro a uno che erano in causa, Vaticano contro un agente immobiliare. Ma dateli, cosa aspettate ad andare in tribunale? E adesso in conclave a leggere il Papa, il tribunale diceva, il tribunale inglese dice la Chiesa Cattolica è condannata a pagare, non mi ricordo come si erano, 10 milioni di euro o 100 milioni, una cosa, insomma un sacco di milioni. Ma vergogna, questi sono soldi delle offerte, queste sono le vedove che non si comprano il pane per darla a Santa Genoveffa, a Santa Teresa, al Santo Papa, si tolgono il pane di bocca perché così sono benedetti in cielo, e tu mi vai a investire a Londra un edificio che ha costato, se mi ricordo bene, 150 milioni di euro. Opere Vaticane. Ah, scusa, chiusa parentesi, dimmi Angela.
No, va bene così, credo ne parleremo ancora su questo Papa. Con il tempo che passa impareremo sempre di più. Ma secondo te non ti sembra un po' più mite, più riservato di Bergoglio, anche per il fatto che non è gesuita e agostiniano? Cosa pensi?
Ma dall'apparenza sembra una pecorella 100%, dall'apparenza. A volte però l'apparenza inganna e l'abito non fa il monaco e neanche fa il papa.
Sì.
Vedremo i frutti. Non dico giudicheremo, perché il giudice è Dio, lui si arrangerà con Dio, lui non dica con me, io mi interessa. È stato uno che è andato da Gesù una volta, gli ha detto: maestro, sono qua, che succede? Parla con mio fratello, per cosa? Che divide l'eredità con me. E sai cosa Gesù gli ha risposto? Ehi, chi mi ha messo giudice su di voi?
No, se lui non è giudice, chi è? Praticamente ha detto Gesù, non mi interessa.
Gesù non vuole giudicare l'eredità. Non ha tempo da perdere con l'immondizia.
Ai.
Lui è occupato con l'eredità celeste.
È vero.
Alleluia.
Amen.
A volte
sì. C'ho
parenti che mi scrivono su cose ereditarie, che io ho rinunciato a tutto, non voglio niente. E ancora vengono a scocciarmi. Ma io ho mollato tutto. Lasciamo perdere. Io li perdono, li amo. Alleluia. Angela, c'è altro che vuoi sapere? Perché...
No, va bene. Magari... vediamo come vanno le cose, poi sabato, domenica ne parleremo di nuovo. Passo all'altro soggetto?
Sì.
Andiamo alla posta che abbiamo ricevuto e sono molto in ritardo con le risposte per una sorella, si chiama Fausta.
Sì.
Parliamo di guarigione, di unzione con olio, andiamo alle scritture.
Ecco, andiamo a qualcosa che i fratelli hanno bisogno di guarigione, perché... la malattia viene dal diavolo, viene da Satana. Dovete resistere.
Amen.
Giacomo 4,7, resistere.
Amen.
Io ho problemi alla pelle, anch'io devo resistere perché sono un cretino. Devo resistere di più contro il diavolo. Amen.
Amen.
Oh, nel nome di Gesù Cristo sono guarito, tu sei guarita.
Nel nome di Gesù.
Noi siamo guariti, i fratelli sono guariti. Grazie. Solo credere.
Amen, grazie Signore, ti amo Gesù.
Ho gridato abbastanza?
Non lo so, è andato il diavolo? Ma dipende da quello.
Fammelo dire. Solo credere. Nel nome di Gesù.
Ti amo
ti
Gesù.
Ti scaccio Satana da ogni malattia, vattene. Vattene al tuo posto, sotto i miei piedi, sotto i nostri piedi. Nel nome di Gesù, amen.
E leggo la lettera di Fausta. Carissimi tutti, Angela, Dora, Deborah, fratello Giuseppe, figli, pace e benedizioni a voi nel nome di Gesù Cristo. Caro fratello Giuseppe, sono Fausta dall'Italia.
Ciao Fausta.
Ti scrivo perché questa mattina stavo ascoltando su YouTube il video Come difendersi dalle maledizioni. E a un certo punto hai detto che in questi casi bisogna difendersi schiacciando i demoni nel nome di Gesù e ungendo con olio tutte le porte, le finestre, le serrature, le stanze, gli oggetti, come forma di protezione. Mi ha colpito questo punto e riflettendoci ho pensato: se dobbiamo affidarci solo a Gesù, non rischiamo di cadere in una contraddizione se insegniamo a dipendere anche da unzioni o rituali? Mi è venuto in mente che tu stesso insegni giustamente a liberarci da statue, immagini, oggetti che possano distogliere dalla fede in Gesù. Facendo una ricerca nella Bibbia, non ho trovato nessun insegnamento nel Nuovo Testamento che suggerisca di usare l'olio per protezione spirituale contro i demoni. Al contrario, la Scrittura ci insegna che la nostra protezione è in Cristo, nella potenza del suo nome, nel sangue dell'agnello, Apocalisse 12:11, e nell'armatura di Dio, Efesini 6:10-18. Anche Gesù e gli apostoli, quando affrontavano spiriti maligni, non usavano oggetti o riti, ma solo la parola e l'autorità nel nome di Cristo. Matteo 4:10-11, Marco 16:17. Non ti scrivo per polemica, ma solo per amore della verità e per confrontarmi fraternamente. Sono certa che anche il tuo desiderio sia quello di restare sempre fedele alla Scrittura. Per questo ti chiedo: c'è un fondamento biblico chiaro per questo tipo di pratica? Ti ringrazio per il tempo che mi dedicherai. Dio ti benedica abbondantemente nel tuo ministero. Un grande abbraccio a tutti. Gloria a Dio. Grazie, Fausta. Bella
Dio
domanda.
Ti benedica, Fausta.
Bella domanda, perché noi stessi siamo contro rituali, creare tradizioni, avere libri di dottrine. Preferiamo solo la Bibbia, solo la fede sincera, pura in Cristo, senza aggiungere altre cose.
Senza libri dottrinari. La Bibbia, se non basta, non è buona niente. Scusa,
sì.
Dio non sa spiegarsi, ha bisogno di me col mio cervello di gallina per spiegare Dio.
E senza creare rituali, che devi fare sempre così.
Devi ripetere come un pappagallo questa preghiera.
Allora, questa idea, fratello Giuseppe, di fare l'unzione, dipendere da quell'olio di unzione, questo è scritturale o no? Perché lei dice non è meglio affidarsi solo a Gesù, la potenza è nel nome di Gesù e basta.
Va bene, ma bisogna anche vedere come Gesù ha operato.
Vediamo.
Se Gesù ha operato in un certo modo, allora è giusto, va bene. E riguardo all'olio, sì, l'olio è biblico, certo, però è secondo la tua fede, perché non è dogmatico, quindi si può usare, ma non obbligatoriamente. Come battesimo dall'acqua, sì, c'è niente di male a farlo, ma non è obbligatorio. Adesso c'è battesimo lo Spirito Santo, vuoi mettere. Quindi, cara Fausta, hai ragione, perfettamente ragione, che l'olio non è indispensabile, sono d'accordo. Possiamo certamente operare nello Spirito Santo e guarire anche senza niente altro.
Solo per fede?
Solo per fede e invocando la parola, comandando gli spiriti, certo.
Ecco, sì.
Lo vediamo anche dappertutto nel Nuovo Testamento, che guarivano, liberavano, cacciavano demoni senza olio, ma anche con l'olio però. Quindi c'è un po', diciamo, Dio ti dà la scelta.
E dove leggiamo dell'olio nelle Scritture?
Ma diciamo, a volte Dio, come dice Giacomo 5, può guidarci ad ungere gli ammalati. Vai al verso 14.
C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della Chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. Giacomo 5,14.
Va bene, in Marco 6,13 vediamo che gli apostoli, Marco 6,13, scacciavano molti demoni, ungevano d'olio molti infermi e guarivano. Dice Marco 6,13. Scacciavano demoni, ungevano d'olio gli infermi e guarivano. Quindi non è vero che tu hai fatto una ricerca nella Bibbia, non esiste questo. Certo che esiste, diciamo che tu non l'hai trovato. C'è. Ora, l'olio in sé non guarisce. Non è che metti l'olio e...
Allora perché si usa?
È un simbolo. È un simbolo dello Spirito Santo che ci guarisce. Va bene, un po' come l'imposizione delle mani. Cioè, vedi Marco 16, la parola dice di farlo. Cos'è che dice Marco 16? Imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Marco 16:18. Allora,
ma possono guarire con o senza l'imposizione delle mani?
Possono guarire anche senza. Possono guarire. Per esempio, tu vai in Matteo 8, verso 16, Gesù guarisce solo con la parola. Dice, cos'è, Matteo 8,16, moltitudine arrivarono, era sera, e Gesù li guarì tutti con la parola, mandò la sua parola. Quindi non possiamo mettere lo Spirito Santo in una scatola e dire: Spirito Santo, così, queste sono le dottrine e tu devi operare così. Spirito Santo è libero, è una colomba, come, allora, come fanno le religioni, no? Sempre così, questa preghiera ripetuta alla Madonna, mille volte questo qui non esiste nella Bibbia, queste sciocchezze. Bisogna pregare liberi, come ti senti nel cuore, non ripetizioni liturgiche cattoliche o protestanti, va bene?
Allora, ungere i malati con l'olio è scritturale, ma ungere la casa, gli oggetti, questa è una pratica biblica?
No, non è comandato, non è né di farlo e neanche di non farlo. È sufficiente che la preghiera sia nel nome di Gesù Cristo, nella fede in Lui, e non in nessun oggetto. Non puoi mettere una statuina del santo e questa statuina benedice la casa. Sono cretinate religiose. L'olio, che invece nella Bibbia era usato, obbligato, comandato nel Vecchio Testamento, nel Nuovo Testamento veniva usato a facoltà dell'apostolo, del discepolo. Però vediamo che Gesù accettò che il suo cadavere venisse unto. Sai, Gesù, prima del Calvario, vai a Marco 14, guarda.
Sì.
8, lui parla dell'unzione del cadavere di Gesù.
Lei ha fatto ciò che poteva, ha anticipato l'unzione del mio corpo per la sepoltura. Marco 14, 8.
Qui Gesù difende la donna che ha pianto sui suoi piedi e ha unto i suoi piedi con olio.
Sì.
Nardo schietto, valeva 300 denari, appunto che Giuda si è scandalizzato. Come? Sto scherzando, questo deve andare nella mia sacca qui, così che anch'io potevo prendere qualcosa. Giuda. E Gesù dice: ha fatto quello che ha potuto. Ha anticipato l'unzione del mio corpo alla mia sepoltura. E poi lui gli ha detto: tienilo per la mia sepoltura. Va bene, quindi qui vediamo l'olio che unge un corpo morto, quello di Gesù. È comandato? Non è comandato, diciamo è un passo in più. Nel caso di Paolo, e qui c'è una scrittura in Atti 19, Paolo permetteva che i suoi fazzoletti, i grembiuli, venissero usati come oggetti di guarigione, come veicoli di guarigione.
Oh.
Ecco, vai al verso 12.
Al punto che si mettevano sopra i malati dei fazzoletti e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie scomparivano e gli spiriti maligni uscivano. Atti 9, verso 12.
Cioè, quindi, gli spiriti maligni venivano cacciati tramite un fazzoletto, mentre Paolo era in contumacia, era assente, non c'era, era in un altro dovere, in un'altra nazione, un altro paese.
Perché lui ha benedetto quei fazzoletti?
No, ma neanche dice quello.
Ma li ha toccati?
Avevano toccato il suo corpo.
Wow.
Come quando è stato sepolto Eliseo. È stato sepolto Eliseo. E cosa è successo? Che avvenne che misero un cadavere nella sua stessa tomba.
Oh.
E il cadavere appena toccò il corpo morto di Eliseo è risorto.
Wow.
Il Vecchio Testamento.
Sì, sì.
Allora vediamo anche Pietro. Pietro faceva anche lui cose strane.
Cosa?
Cose che oggi qualcuno direbbe: oh, questo qui non è biblico. Ma guarda Pietro in Atti 5 cosa faceva. 15 a 16. Pietro cosa faceva? Come guariva Pietro? Udite, udite.
Tanto che portavano perfino i malati nelle piazze e li mettevano su lettucci e giacigli affinché quando Pietro passava almeno la sua ombra ne coprisse qualcuno. La folla accorreva dalle città vicine a Gerusalemme portando malati e persone tormentate da spiriti immondi, e tutti erano guariti. Atti 5, versi 15 e 16.
Capito? Molti di questi guariti dalla sua ombra.
Wow!
Immagina, tu dici: guarda che la mia ombra ti guarisce. Oh, frate Giuseppe sta dando i numeri. Però sono numeri non dell'otto, sono numeri biblici. Atti 5, 15 e 16. Atti 19, 12.
Ok, va ho bene. capito. Quindi lo Spirito Santo non è limitato sempre a fare in un certo modo. Si può usare fazzoletti, l'olio di unzione, anche la ombra, ma non è che devi fare un rituale sempre solo così. Ma essere guidato dallo Spirito.
Lo Spirito Santo non è che opera sempre la cattolicese o la protestantese o la giovese. Il Spirito Santo è libero. Gesù sputava per terra e uno guariva.
È vero, sì.
Va bene, cerchiamo di allargare i paraocchi.
No, ma è bene capire se è giusto o sbagliato quello che facciamo. Cioè, sì, ungere la casa.
E poi non siamo troppo, capito, troppo, no. Questo sì, questo no, questo sì. Insomma, detto Gesù in Luca 9, dice, c'è della gente che cacciava demoni, gli ha detto Gesù, Giovanni. E gliel'abbiamo proibito perché non ti seguono, non sono bravi cattolici, non sono evangelici. E gliel'abbiamo proibito subito, conta su di noi, Gesù, conta su di noi. E Gesù gli ha detto, non gli ho proibito perché chi non è contro di noi è per noi. Vaglielo a dire a un protestante questo, fai pure la comunione col cattolico. No, quelli lì sono idolatri. Ma se non è contro di Gesù, è per Gesù. Ma c'hanno le statue. Te non guardare le statue. Quella è una sciocchezza che gli hanno insegnato, poveracci. Va bene, anche i protestanti, cioè, loro adorano le panche la domenica mattina. Se non scaldano la panca, non sono protestanti. Cioè, ognuno c'ha il suo idolo, no? Quindi abbandonare queste cose e seguire Gesù, ragazzi, la parola.
Amen.
Guarda, quando io ungo la mia casa o degli oggetti, capita che a volte faccio anche quello. E diciamo, lo faccio quando mi sento che lo Spirito guida. E lo stesso dei fazzolettini di Paolo, che toccava e guarivano. Cioè, oggetti che erano unti dallo Spirito di Paolo, che era santo, lo Spirito Santo aveva Paolo. E siccome Paolo aveva lo Spirito Santo, gli oggetti che toccavano il suo corpo, va bene, diciamo, guarivano, i fazzolettini guarivano. Persino l'ombra di Pietro, naturalmente non era né il fazzolettino, né l'olio e neanche l'ombra. Cos'è che guariva?
È la fede in Gesù.
La fede, capito? Questa donna che va là, che tocca le vesti di Gesù, vai, andiamo alla veste di Gesù, guarda, Marco 5 devi andare. 27 a 29, qui vediamo che Gesù guariva con la sua veste, anzi guariva, la veste di Gesù guariva senza che Gesù neanche lo sapesse. Gesù figlio dell'uomo, no, non vi confondete, Gesù figlio dell'uomo non è Gesù figlio di Dio, il figlio dell'uomo era limitato.
Ma era in uno, figlio di uomo, figlio di Dio, erano insieme?
Erano insieme, non uno. Erano insieme, cioè Gesù nella carne, figlio dell'uomo, era insieme a Gesù, figlio di Dio, Spirito Santo, ma non erano uno, come Gesù e il Padre sono uno. Quindi la carne di Gesù è sempre separata dallo Spirito di Gesù, sempre separata nel senso che la carne di Gesù non poteva fare le cose dello Spirito Santo. Infatti è morto, quando è morta la carne, non era uno con lo Spirito Santo che è morto anche lo Spirito Santo. Erano separati.
Sì, sì.
Ci siamo, allora vuoi leggere questo passaggio?
Avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò la veste, perché diceva, se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva.
Questa è una donna che da tanti anni aveva un'emorragia di sangue. Va bene, basso ventre, aveva un'emorragia di sangue che non si poteva fermare in nessun modo. Poi?
In quell'istante la sua emorragia ristagnò. Ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Marco 5, 27 fino a 29.
Allora, noi si suol dire la veste di Gesù la guarì, giusto?
Sì.
Ma invece no. Invece no. Non era l'ombra di Pietro, non era il fazzolettino di Paolo, non era la veste di Gesù che guariva, era la sua fede.
Sì. Quello sì.
Va bene?
Vero, sì.
Ecco, infatti Gesù le dice, la tua fede ti ha salvato, ti ha guarita. Cerchiamo di non mettere lo Spirito Santo in una scatola. Ok, Spirito Santo, tu devi funzionare così. Io dico 2000 Ave Maria e tu mi benedici. Io ripeto il rosario 10.000 volte e sicuramente sono benedetto. Mica sei sordo. Non abbiamo un Dio sordo, no? Io gli ripeto la preghiera, se non basta 10.000, io ripeto 20.000. Prima o poi Dio si stanca, ma non funziona così la storia. Isaia dice: prima che mi invocano io avrò ascoltato, staranno ancora parlando che li avrò già esauditi, dice Isaia. Allora andiamo a Romani 11, va? 33.
Oh profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie. Romani 11, verso 33.
Amen. Bello investigare la parola di Dio, ragazzi. Amen. Il Signore ci aiuti. Guarda, vai anche Isaia 40 a 28.
Non lo sai tu? Non l'hai mai udito? Il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. Isaia 40, verso 28.
Ecco, guarda, rimane lì in Isaia, guarda, andiamo con la scrittura lì, Isaia 65, 24.
Avverrà che prima che mi invochino io risponderò, parleranno ancora che già li avrò esauditi. Isaia 65, 24.
Quindi non è che perché tu ripeti mezzo milione di rosari che Dio si stanca e dice basta, non ce la faccio più, sono stancato così tanto che gli rispondo. Non è così la storia. Quelle preghiere lì non arrivano a Dio. Va bene, l'intermediario, il mediatore, Primo Timoteo, Angela, 2,5, non è un santo, non esiste un santo. E quelli santi che dicono di pregare a loro? Perché sono dei diavoletti, sono falsi, imbroglioni. Cosa dice?
Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo.
Non dice il santo tal dei tali e la santa così così. Quelli lì dicono di essere Santa Lucia, San Filippo, Santa Maria, ma sono diavoletti, non sono i veri santi. I veri santi parlano così, Apocalisse 19. Apocalisse 19, eccolo qui, l'ho trovato.
Apocalisse 19?
Sì, Apocalisse 19, verso 10.
Io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: guardati dal farlo, io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. Adora Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Apocalisse 19, verso 10.
Allora, io, una piccola cosa, che i fratelli che ripetono 10.000 preghiere a ripetizione devono scrivere questo riferimento. Ed è Apocalisse 19, 10, ma anche Apocalisse 22, 8 e 9, che ripete di nuovo. Perché quest'angelo qui davanti a Giovanni, in continuazione Giovanni si buttava in ginocchio per adorarlo, in continuazione si beccava il rimprovero ogni volta. Prima volta Apocalisse 19, 10, seconda volta Apocalisse 22, 8 e 9. Giovanni si buttava in ginocchio e lo adorava. E l'angelo sente, lo rimproverai. Cosa acipicchia, aciderbolina stai facendo? E ti sto adorando, no? Non vedi che sto facendo? Ma non puoi farlo, adora Dio. Ma mi vuoi fare diventare come il diavolo che accetta la venerazione?
Amen.
Capito? Adorazione, venerazione, altro gioco di parole. Ci siamo?
Amen, sì.
C'è altro, Angelina?
No, abbiamo capito. Quindi si può usare l'olio per l'unzione quando preghiamo, ma si può fare anche senza. Importante è che qualsiasi cosa decidiamo di usare, un fazzolettino o l'ombra di un predicatore, deve essere qualcosa basato sulle scritture. Cioè non inventare qualcosa che le scritture sono contro, come adorare e venerare santi.
Sì, e non farla una cosa dogmatica.
Sì.
Cioè io per guarire bisogna che ci vuole la mia ombra. Non ci vuole la tua ombra.
No.
Va bene?
Ci vuole fede.
Ci vuole il mio fazzoletto. Fazzoletto ricamato, con le mie iniziali, olio.
Lo vendi su internet a caro prezzo.
Lo vendono su internet, sì.
No,
ci
non
ci sono,
serve.
Chiese che ti mandano fazzolettini, panni, eccetera, che il grande predicatore,
sì,
che viaggia con l'aereo
o
da
l'olio,
100 milioni di dollari.
O l'olio da Gerusalemme.
Hai capito?
Cose.
Ho visto un video una volta, ce n'era uno di questi predicatori che avevamo mi pare che avevano qualcosa come 5.000 fazzolettini.
Ah, sì.
Lui metteva la mano e poi li spedivano, ma non gratis.
Mi immagino.
Caro mio, ti pare che... Insomma, ragazzi, cercate di non farvi prendere per fessi. Ma e magari uno che riceve fazzolettino magari guarisce sul serio, ma non per il per lo straccio che ti mandano. Guarisce per la tua fede. Quella donna lì che ha toccato le vesti di Gesù, ma gli poteva toccare il sandalo, poteva toccare la cintura, poteva toccare la sua ombra, guariva lo stesso. Per la sua fede, non per l'ombra. Dimmi.
Una volta io ho chiesto a fratello Giuseppe che leggevo in Esodo, nella legge di Mosè, come si prepara l'olio di unzione. E visto che noi a volte usiamo l'olio per ungere i malati, fratello Giuseppe, vuoi che lo preparo proprio come è scritto lì in Esodo, con
tutti
olio
gli ingredienti,
olio di oliva, olio di cassia, di canela, eccetera, che poi non abbiamo queste cose in casa, devi cercarle, trovarle.
Sì,
e Giuseppe mi ha detto...
Devi ordinarle in internet.
E Giuseppe mi ha detto, ma no, non vale la pena. Se vuoi puoi farlo, però non serve, perché possiamo usare qualsiasi olio o anche senza, quindi non neanche prendere il tempo per quelle
cose. Nel Nuovo Testamento non troviamo che ci voleva l'olio, perché così ti rende dipendente da un tempio,
sì, sì,
da un predicatore. Mm-hmm. Da un grande capo. Gesù è venuto per liberarci, ma... Galati insensati, diceva Paolo, insensati, ma siete stati liberati e volete tornare di nuovo a essere schiavi? L'olio speciale, l'ombra speciale,
sì.
Andiamo a Gerusalemme dove c'era la strada, la via dolorosa, che lì sicuramente l'ombra di Gesù è passata. Mettiamoci lì e preghiamo che l'ombra torni. La Chiesa così, la Chiesa cos'ha? Cerchiamo di non essere fessacchiotti.
Amen, amen.
In Giovanni 4, 20 e 24, Gesù ha detto alla Samaritana, non su questo monte Samaria, non a Gerusalemme, la santa città, virgolette. Non, potevo continuare, non al Vaticano, non alla cattedrale di Westminster, in Londra, che è la cattedrale dei protestanti, mm-hmm, non è la torre di guardia, la torre di Babele, di testimone diceva, ma in spirito e verità.
Amen.
Va bene?
Grazie Gesù.
Non c'è bisogno di venire qua a vedere la torre di fratello Giuseppe, con in cima c'è Angelo con i binocoli che cerca pecore. Non avete bisogno, non c'è la torre qui.
Grazie, Signore.
Va bene, abbiamo una piccola torre qui con l'acqua lì che entra in casa. Abbiamo una cisterna, cisterna con l'acqua del pozzo che entra tutto lì. Se vuoi salire là sopra, stai attento che non caschi giù.
No, grazie.
Che allora avrei bisogno di guarigione sul serio.
Ma le pecore non si cercano così, si cercano per le strade, non con i binocoli.
E con questo vi mandiamo una benedizione, fratelli. Benediciamo voi che pregate con parole che vengono dal vostro cuore guidate dallo Spirito Santo. Preghiamo anche per voi, fratellini, vi amiamo anche voi che ripetete 10.000 preghiere che tanto comunque in cielo non arrivano, perché non è quello il modo di pregare. Il modo di pregare è insegnato Gesù, Matteo 6, vai nella tua stanza, chiudi la porta, ti metti in ginocchio a fianco del tuo letto o dove sei, non lo so, stai anche in piedi, perché Gesù guarda il cuore, non guarda la posizione. E allora prega in segreto e dice Gesù, quando pregate, non fate vane, inutili ripetizioni come i pagani che credono essere ascoltati per la ripetizione del loro rosario o qualunque cosa sia. Nel nome di Gesù Cristo vi amiamo, fratelli. Un abbraccio,
grazie,
un bacio.
Gesù.
Alleluia.
Amen.
La benedizione, la pace di Dio regni su di voi.
Nel nome di Gesù.
Amen.
Amen. Ciao fratelli, un abbraccio forte, forte, grande. Tante benedizioni. Ciao fratelli.
Ho visto cadere catene, montagne spostarsi. Ho visto poi l'infermità andare via. Ho visto guarire malati, ho visto muri abbattersi, ho visto Dio nei tuoi problemi sempre risolverli e muoversi. Ho visto Dio togliere tristezze e mettere la gioia. Ho visto anche nella morte poi risuscitare. L'ho visto togliere il dolore, l'ho visto sanare le ferite. Ho visto che nei tuoi problemi Dio è la soluzione, Dio è la via d'uscita. Ho visto che quando lo chiamo mostra la sua gloria. Quando il suo popolo lo prega, lui dà la vittoria. Che in prove e in difficoltà la Chiesa non è mai da sola. Ho visto Dio rispondere quando il popolo a Dio è possibile quel che è impossibile alla mente umana. Anche nel mezzo del deserto ho visto uscire acqua. Lo puoi chiamare quando vuoi, risponde quando tu lo chiami. Io ho visto Dio sempre presente quando con fede tu lo chiami. Ho visto che quando lo chiamo gloria. Quando il suo popolo lo prega, lui dà la vittoria. Che in prove e in difficoltà la Chiesa non è mai da sola. Ho visto Dio rispondere quando il popolo lo adora. Toglie via il dolore quando sei nel visto che quando lo chiamo mostra la sua gloria. Quando il suo popolo lo prega, lui dà la vittoria. E in prove e in difficoltà la Chiesa non è mai da sola. Ho visto Dio rispondere quando il popolo lo adora. Ho visto che quando lo gloria quando il suo popolo